Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Che vi dà il buongiorno come Giorgio Soranin.
Scusate la voce, ma...
La scusi e la perdoniamo domani per la voce di ieri sera, che non era quella poi, per la verità. Accanto a Giorgio Soranin c'è Andrea Maiocca.
Adios.
E diamo il buongiorno a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan, ben ritrovato.
Buongiorno, ciao Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Ivan, veniamo a noi, intanto Allen continua a dirmi perché non mi hai chiamato, vi spiego questa storia. Allen si trova in Grecia e c'è un orario diverso, quindi io lo devo spiegare in diretta, adesso io lo spiegherò, che tra un'ora lo chiamiamo, perché lui è in Grecia, noi in Italia, quindi l'orario fa fede il nostro.
Caro Ivan, se non lo capite, questo lo capite,
glielo spieghiamo. Ivan, tu sei reduce dalla incredibile notte di San Siro, fammi intanto una fotografia di quello che ti ha lasciato questa notte, pregi, difetti, cose belle, cose un po' meno belle, fammi una bella foto.
I difetti è difficile, cioè, i difetti
magari la difesa del Barcellona, ma quello fa piacere all'Inter.
No, ma lasciamo ritrovare a loro, giustamente, bravo. I difetti ne hanno, poi una squadra che vincerà tanto, credo che vincerà tanto, che gioca in un modo... difficile da fare, da vedere, da affrontare e anche da giudicare. Il Barcellona è come se giocasse, cioè, fa possesso tuo, possesso mio e vediamo chi riesce a fare più gol. È un approccio bello, coraggioso, legato anche alla giovane età, forse un po' presuntuoso, però c'è da dire che fino a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari in finale stava andando il Barcellona, quindi credo sia comunque da fare i meriti. Poi insomma Lamine Yamal, ne avevamo parlato dopo la gara di andata, è un giocatore che ti lascia stordito, cioè
pazzesco, credo che sei a 17 anni giocare così, avere quell'intensità e quella testa anche.
Sì, ma ti dico, forse in TV, cioè io l'avevo già visto in TV, però non rende del tutto l'idea proprio di onnipotenza che trasmette sul campo, perché è veramente uno che, cioè, non lo fermi mai. Poi vedremo come andrà, a 17 anni può succedere di tutto in carriera, ovviamente gli auguriamo che sia una bella carriera, anche perché ce lo goderemo, però è un giocatore clamoroso, come clamoroso è stata la partita dell'Inter, sì. Una gara che, cioè, entra nella storia del calcio italiano, che della storia del calcio italiano ne faceva già parte inevitabilmente, perché cioè, fino a ieri 4-3 la testa andava per tutti ad una partita storica, ora per la maggior parte, per tanti tifosi italiani ovviamente rimarrà quella, però per i tifosi dell'Inter 4-3 è entrato nell'immaginario collettivo nell'azzurro come risultato che fa pensare ad un'altra partita storica, sì. In cui hanno funzionato i cambi, perché sono entrati praticamente tutti bene, anche chi come Taremi è stato...
Stranamente Taremi è entrato bene, ti dico la verità, ha fatto anche quell'assist per il gol di Frattesi, lo stesso Frattesi che abbiamo dato sul mercato con i mal di pancia a gennaio, è stato decisivo, quindi insomma, ecco, quello di cui parlavo prima con Costantino Nicoletti, è l'appartenenza che ha trascinato molto l'Inter.
Sì, tanto è un gruppo che comunque è sempre stato solido, e poi c'è un filo rosso che tiene tutto insieme, perché Simone Inzaghi è stato il primo a crederci ed è stato lui a tessere questo filo rosso. Cioè, secondo me bisogna sempre partire, quando si analizza il percorso europeo di questa Inter, dalla partita di Anfield. Nella partita di Anfield, a cui poi seguirono due pareggi con Torino e Fiorentina, un'impresa a metà, perché l'Inter vinse il Liverpool ma uscì dalla Champions, e dopo la quale molti dissero: perché Inzaghi si è concentrato sulla Champions, ha mollato, diciamo così, perde energie sul campionato, che poi oggettivamente non ha vinto, ma l'Inter non è nelle condizioni, è una squadra che deve puntare a vincere la Champions, e invece poi il percorso lo devi valutare a distanza di tempo. Inzaghi ha preso una squadra che, lo ricordo ogni tanto, a livello europeo era nella provincia, perché Spalletti e Conte ce l'avevano in qualche modo rimesso, Spalletti l'aveva riportata in Champions, l'avevano rimesso sulla cartina geografica europea,
certo,
dopo che mancava da tanti anni, però non era una squadra di cui potevi dire, non era una squadra temuta. Simone Inzaghi l'ha trasformato in questa cosa qui.
Prima di fare il gioco del mercato con te su questa Inter, ti giro un po' i messaggi che stanno arrivando da tanti amici e ti chiedono quali sono state le storture arbitrali ieri che hai individuato.
Ma io onestamente ne parlavo prima anche con Lorenzo Di Benedetto.
Con chi ne parlavi? Non ti ho sentito.
Con Lorenzo.
Ah, Lorenzo, il Dib. Salutaci Dib.
Sì, ne stavamo parlando e cioè un po' fatichiamo a trovare di storture arbitrali, cioè nel senso si può discutere.
Arsène Wenger ha detto il rigore non c'era perché se si rallenta ogni fotogramma si trova sempre un contatto, però in realtà rallentando il fotogramma si vede che il pallone non era mai stato preso da Kubarsi, che invece ha preso in pieno Lautaro, e quindi il rigore c'era. C'era un Mani che fanno evidenziare in alcuni replay di Acerbi in caduta, però lì è anche da capire se era un Mani volontario oppure no, perché poi c'era un Mani quasi simile anche nell'area del Barcellona, se non sbaglio anche lì è stata considerata involontario perché il braccio, non ricordo di chi adesso, era abbastanza attaccato al corpo. Poi non so, hai notato qualche altra cosa?
No, si è parlato anche del contatto Dumfries.
Mi parlano di una seconda possibile giallo per Mkhitaryan.
Allora sì, volendo quello, se quello secondo me, allora è una, volendo trovare un errore arbitrale, però secondo me non stiamo parlando di cose drammatiche, sì, nel senso che lì probabilmente credo gli sia sfuggito il giallo fondamentalmente, perché inizialmente Marciniak aveva visto un rigore e sappiamo che l'intervento in area di rigore è depenalizzato a livello di cartellino, cioè se fosse stato rigore, se vuoi dare giallo non dai giallo, perché insomma, è una regola che è stata introdotta da un po' di tempo a livello internazionale. Poi il rigore non c'era, nel senso che il fallo c'era, ma era venuto fuori area il contatto tra Mkhitaryan e Lamine Yamal, e probabilmente nel dare punizione avrebbe effettivamente dovuto dar combinare il cartellino giallo.
Che era il secondo.
Sì, che sarebbe stato il secondo. Quella probabilmente sì. Quella forse, ecco, volendo trovare l'errore, quello è un errore arbitrale. Però cioè, da italiani diciamo, vabbè, va bene così.
Meglio così, diciamo, meglio così. Senti, giochiamolo a livello di mercato. Quanti di questi che andranno a giocarsi la finale, mi piacerebbe vedere la finale col Paris Saint-Germain, che sono un grande estimatore di Luis Enrique, non so tu come la vedi, però quanti di questi che dovrebbero giocarsi, che si giocheranno la finale, resteranno all'Inter l'anno prossimo, e quanti andranno via?
E allora, tanti resteranno all'Inter, perché c'è un nucleo di giocatori che è un po' lo zoccolo duro dell'Inter, che non credo sarà intaccato dal mercato, cioè Bastoni, Barella, Di Marco, Lautaro, questa che è la colonna portante dell'Inter in qualche modo, lo stesso Pavard, Sommer un altro anno penso lo farà, anche perché ha un contratto, e anche perché su questo tema c'è anche da tenere presente il mondiale per club, che poi cioè, renderà la stagione dell'Inter e anche della Juventus una lunghissima stagione ingestibile, in cui sarà difficile prendere delle decisioni. Questi giocatori penso che rimarranno. Frattesi è un punto interrogativo, nel senso che...
Però ha aumentato parecchio il suo valore adesso.
È aumentato parecchio il suo valore. E poi si torna alla domanda iniziale, cioè Frattesi a gennaio è andato all'Inter per giocare in una squadra che fa questo tipo di partite, un po' di tempo fa.
Sì.
A gennaio aveva cambiato idea, anche per questioni personali, voleva andare... Io volevo andare a giocare alla Roma, però poi ti chiedi, ma non è meglio fare un gol nei supplementari di una semifinale di Champions, anche se non giochi da titolare? Quindi secondo me, detto che potrebbe partire, perché il mal di pancia c'è stato, però può cambiare un po' la situazione. Di chi potrebbe partire, credo che l'Inter ascolterà molto volentieri offerte per Bissek, perché è uno che ha aumentato il suo valore, anche in queste due partite, cioè Bissett ha fatto da titolare andata e ritorno di semifinale di Champions, sono cose che poi vengono giudicate. Secondo me Dumfries resta, però qualche sirena si farà sentire, perché è un giocatore che ha dimostrato di essere determinante. L'Inter è crollata in questa stagione quando è mancato Dumfries,
sì,
e ha poi anche per un, diciamo, una combinazione tattica perfetta, però per il Barcellona è stato devastante fondamentalmente. C'è un grande tema Thuram. Thuram ha una clausola che non è alta,
da 85
milioni di euro.
Beh, che ho vista la partita di ieri, in tanti la pagherebbero.
Quindi
anche la Juve.
Sì, può darsi.
C'è il sogno di Lilian, che era presente anche lui ieri. Che...
Sì, ma infatti il Thuram c'ha questo grande tema, cioè ovviamente l'Inter non vorrebbe che partisse.
Certo.
E anzi vorrebbe sistemare questo aspetto con un nuovo contratto, però 85 milioni di euro non sono tanti per Thuram.
Che è la cifra in realtà di Osimhen, ma tra i due su chi investiresti quei soldi? Dovessi rifare l'attacco?
Secondo me dipende molto da che tipo di allenatore hai e che tipo di gioco vuoi fare. Ad oggi io ti direi Thuram, perché comunque Osimhen, andando in Turchia, insomma, si è messo un po' fuori dal circuito, mentre Thuram
però segna raffica, Osimhen.
Però segna raffica, dipende molto da che tipo di attacco vuoi, perché Osimhen è un centravanti più puro, attacca la profondità, è più forte di testa, è una prima punta vera. Thuram lo è diventato, però resta un giocatore che comunque magari un po' si allarga, la profondità la fa attaccare, ma non è il rapace d'area di rigore. È un giocatore un po' diverso, sono due giocatori diversi. Ad oggi ti direi Thuram, ma dipende molto da che tipo di squadra vuoi costruire, dalla verticalità che gli vuoi dare. E poi, per completare un po' la risposta alla tua domanda, c'è secondo me un grande tema legato ad alcuni giocatori che sono abbastanza avanti con gli anni. C'è Acerbi, che insomma, 37 anni, ieri grande protagonista. C'è Mkhitaryan, che vincesse la Champions completerebbe il suo palmarès. Mkhitaryan ha vinto l'Europa League con Manchester United, la Conference con la Roma. In questi giocatori, posto che comunque io credo che il mondiale per club lo giocheranno, posto che è un'ipotesi, però sai, dovesse l'Inter vincere la Champions, da uno come Acerbi, che ha 37 anni, vinci la Champions, di fare il mondiale per club, se dopo il mondiale per club dici sai che c'è, che cos'altro posso fare, ho fatto, ho raggiunto il massimo, ho 37 anni,
questione di stimoli,
basta, sai, uno può anche pensarci. Io certo, poi credo, ecco, diciamo, all'indomani è una partita straordinaria, quindi ora non penso che abbia nessuna voglia di smettere, però se vince la Champions secondo me si pone anche un tema di dire ma
ho fatto quello che dovevo fare,
cioè l'anno prossimo che cosa,
a quale stimolo mi appoggio, che cosa devo fare di più di quello che ho fatto. Sì, queste saranno le riflessioni che verranno fatte. Di certo c'è una squadra, così chiudiamo anche con qualche news di mercato al volo, che deve operare di nuovo tanto sul mercato. Io prima parlavo con Costantino Nicoletti del fatto che da una parte c'è Conte che sta portando lo scudetto al Napoli, dall'altra c'è Marotta che sta guidando, che ha guidato l'Inter alla seconda finale di Champions League dopo averne portate due alla Juventus, ovviamente non da solo, ma aver partecipato in maniera molto importante, e la Juventus che si interroga sulla strada che ha fatto quando ha fatto andare via, vabbè, il primo se n'è scappato, poi dopo con Allegri è riuscita a costruire qualcosa ancora di meglio, il secondo invece l'ha mandato via quando magari conveniva tenerlo ancora, ma insomma adesso deve ricostruirsi per l'ennesima volta la Juventus, è dall'attacco che si ripartirà il prossimo anno.
E dalla se parliamo di giocatori, sì, anche perché si deve risolvere la questione Vlahovic, però
quello che non
ha
sente di giocare,
sì,
uguale a Lautaro, uguale a Mandzukic, uguale a questa gente qua, diciamo.
Ma c'è un fatto di tempra, di fibra mentale, sì, non so come dire,
però si ripete, perché l'anno scorso c'era il signor Chiesa che non se la sentiva di giocare alcune partite. Qui c'è qualcosa che sempre alla base della Juventus non sta funzionando da un po'.
Infatti, se ti ho detto, se parli di calciatore, sì, si parte dall'attacco.
Certo.
Ma tu sei partito da Conte e Marotta. La Juve deve partire da lì, cioè
certo,
deve capire
la struttura,
deve capire cosa è mancato, l'identità che non ha avuto in questi ultimi anni, perché la Juve non ha avuto un'identità forte a livello dirigenziale negli ultimi anni, deve capire se è giunto lì. È l'uomo giusto. Io finché non si ferma alle bocce, non me la sento di dire la Juve non metterà in discussione Giuntoli, perché c'è un tema legato alle scelte che sono state prese e gli uomini che scegli per guidare fanno tutta la differenza, cioè, spesso diciamo i calciatori decidono le partite, sì, oggettivamente vero, però la Juve, cioè, la Juve ha iniziato a calare da quando è andato via Marotta, non è cioè non è un che poi va all'Inter e trasforma l'Inter in quella che più o meno era la Juve del suo periodo, cioè non è un successo per caso, come diceva qualcuno, se ci sono quelli che vincono sempre e quelli che non vincono mai, e ci sarà un motivo. La Juve peraltro poi, sempre per tenere un po' il filo del Trevignon, sì, ma ne abbiamo già parlato qualche volta, mi pare che tu sei d'accordo con me, in termini di uomini fece un errore grosso quando andò via Allegri, di cui credo si siano un po' pentiti. Perché c'era chi suggeriva in casa Juve, ma cioè, quell'allenatore della Lazio lì non è male, si potrebbe prendere Simone Inzaghi, e invece scelse un'altra strada, e quelle scelte così importanti devi avere,
fanno tutta la differenza, così come, certo, sei d'accordo secondo me anche tu con me, insomma, se un allenatore come Allegri, piaccia o non piaccia, annoio o non annoi, l'anno scorso con una squadra molto meno forte di quest'anno ti porta una vittoria di Coppa Italia, e quindi una Coppa Italia battendo l'Atalanta delle meraviglie in finale, se proprio vuoi cambiare perché ti sei messo in testa di voler cambiare, devi seguire quel filo là, non puoi cambiare per una scommessa, che altrimenti finisce come è finita.
Sì, io sono d'accordo con te, e sono d'accordo anche sulla rivalutazione del lavoro di Allegri, che comunque delle pecche ha avuto.
Sì, però il senso di appartenenza lui te lo tirava fuori.
Lui te lo tirava fuori, sì, quello sì, su quello proprio senza nessun dubbio. E probabilmente con questa squadra non lo sappiamo, però poteva starci per lo scudetto, anche perché lo scudetto di quest'anno, cioè il Napoli lo sta vincendo con merito, però lo sta vincendo contro una squadra che ha 18 punti in meno dell'anno scorso, cioè non avrà snobbato il campionato, ma l'Inter non è andata velocissima. Se l'Inter faceva 4-5 punti in più, il Napoli non lo vinceva questo, no. Ha detto che deve ancora vincerlo, certo, però non lo vinceva questo scudetto, quindi non serviva tanto per essere in corsa quest'anno, secondo me, e la Juve probabilmente con Allegri ci sarebbe potuta essere, non lo sappiamo. Detto tutto questo, come abbiamo detto più volte, poi fatico sempre un po' a fare il giudizio, la critica posteriore sulla scelta Thiago Motta, per una questione di coerenza, perché quest'estate onestamente ero tra quelli, ma mi sembra che fossimo più o meno tutti, che diceva, cioè a cui sembrava che Thiago Motta potesse essere l'allenatore giusto.
Sì, sì.
Secondo me, probabilmente poi ha peccato anche lui un po' di presunzione, però si torna lì, gli è mancata anche, diciamo, una guida all'interno, diciamo, dei canoni del mondo Juve. La Juve è una società che ha una sua filosofia chiara, e c'è qualcuno che te la deve spiegare.
Bravo.
C'è qualcuno.
Allegri te la spiegava, per esempio.
È Allegri te la spiegava, ma può essere anche un dirigente che te la vende.
Bravo, ma poi dico anche un'altra cosa. Poi ti dico anche un'altra cosa, che tutti quanti poi dicono: no, l'ultima strada è Conte. Certo, Conte è uno che te la spiega, la racconta molto bene, ma non deve essere per forza uno che ha appartenuto alla Juventus. Io impazzisco per Luis Enrique, ti faccio un esempio, e ti chiedo se c'è una piccola possibilità. Paris Saint-Germain vince la Champions, va via Luis Enrique, che si libera, no? Luis Enrique è un allenatore che, pur non avendo partecipato alla storia della Juventus, è uno che te la sa raccontare, è uno che te la sa trasmettere.
Sì, allora, non, come possibilità secondo me basta, ma anche perché non so se, cioè, Luis Enrique comunque è un allenatore che ha bisogno di tempo, è un allenatore che ha una filosofia.
Beh, anche Klopp ha avuto bisogno di tempo, però sai, poi ti sanno
la Juve non lo dà quel, la Juve purtroppo non lo dà quel tempo.
Tu dici che va su Conte diretta?
Io credo o su una scelta di quel tipo lì. Io penso ad una cosa del genere, penso ad una scelta, diciamo, semplice nel senso di uno che non ha bisogno di tanto tempo, anche perché la Juve non ci avrà tutto questo tempo,
no,
cioè il mondiale, no. Perché io forse lo esagero, però secondo me taglierà tantissimo i tempi di questa stagione, e non ce l'hai, non hai lo spazio per far preparare la squadra, no, certo. Anche perché la Juve ha sbattuto su allenatori che avevano bisogno di tempo, certo. Cioè su Sarri, certo. Vabbè, Pirlo io non fatico a considerarlo una scelta in lì, cioè,
sì.
Che vada, cioè, insomma, diciamo superiamolo quell'annata lì, perché era uno che si è seduto mezz'ora prima sulla panchina della Juve, next game, e poi va sulla recente, togliamola. Però sia Sarri che Thiago Motta, ovviamente con risultati molto diversi, cioè, Sarri ha vinto lo scudetto,
sì,
però avevamo bisogno di tempo e la Juve ci ha sbattuto.
Certo. No, è così, tante riflessioni che torneremo a fare. Ivan, il nostro tempo è scaduto, ti ringrazio, grazie a Ivan Cardia, a tutto Mercato Web.
Buon proseguimento.
Ciao, buon lavoro Ivan, ci fermiamo, torniamo. Io ho convocato proprio per celebrare la vittoria dell'Inter di ieri, ci scrivevamo su WhatsApp tutta la sera, quindi come non potevo convocarlo, in anticipo Raffaele Garinella, sempre al telefono, dico a beneficio di Giorgio Soroni, quindi tra poco con lui e con i vostri messaggi. E adesso è venuto il momento di dare il buongiorno all'uomo che ha il cuore dello zucchero, il mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, ben ritrovato.
Carissimo Enzo, ben trovato a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
Oggi è veramente un buongiorno per te e per tutti gli amici interisti. Allora io ti chiedo intanto la domanda a piacere, fammi una fotografia della serata di ieri.
È stata una serata tipica dell'interismo classico, un interismo che ha avuto una fase di tormento, il 3-2 di Rafinha, ma poi l'epilogo è stato ricco di estasi, perché al di là del pareggio del grandissimo Acerbi, che ha fatto qualcosa di meraviglioso, no? Riacciuffando i sogni che stavano per svanire, poi ha concretizzati tutti i nostri sogni frattesi, che è l'uomo della provvidenza, visto che in queste partite si esalta e ci fa esaltare. È stata una serata meravigliosa, una serata magica. L'Inter voleva tornare in finale di Champions, ce l'ha fatta, adesso troverà due squadre, secondo me una delle due squadre, ma entrambe sono straordinarie, sono difficili, non offrono punti di riferimento, insomma sarà una bellissima finale, secondo me ancora più difficile di quella di 2 anni fa.
Con chi? Con chi te l'aspetti questa finale?
Ma allora guarda, sulla carta vedo meglio il Paris Saint-Germain, perché è un Barcellona che fa meglio la fase di non possesso.
Beh,
poi non ha Yamal.
E chi ha la difesa? Chi ha la difesa soprattutto?
Chi ha la difesa, sì, che però è una difesa perforabile,
certo.
È una difesa che si può bucare, ma che fa la fase di non possesso meglio del Barcellona, che però ha un calciatore che si chiama Yamal, che al Paris Saint-Germain manca, ma nella coralità secondo me è più squadra e più smaliziata. Dall'altra parte c'è un gruppo di ragazzi terribili, lo stesso Sir Alex Ferguson diceva e ha detto che l'Arsenal è una squadra per la Champions League, e ha ragione secondo me, è una squadra che nel confronto con l'Inter ha fatto soffrire parecchio nella Azzurrio, non ricordo una sofferenza così importante e costante come contro l'Arsenal quest'anno, e quindi insomma sarà un bel vedere stasera.
Senti un po', ma hai anche tu la sensazione che da quando è arrivato Marotta all'Inter, l'Inter sia un po' meno pazza di come racconta la storia e il suo inno?
Oddio, meno pazza. Ci sono partite come quelle di ieri che testimoniano, insomma, che la pazzia lucida dell'Inter...
Più controllata, diciamo.
È un po' più controllata, ma ugualmente presente. Ricordo la partita contro il Verona dello scorso anno in campionato, no? Per dirti, ci sono partite come appunto le partite di Champions contro il Bayern Monaco, magari non è pazza nei risultati, perché magari tutti ricordano quel 3-2 con la Sampdoria del 2004-2005, però insomma nella gestione di alcuni momenti resta quella follia. Marotta ha fatto un lavoro straordinario da un punto di vista psicologico e psichiatrico, perché ha riportato insomma la pazza Inter sui binari dell'equilibrio del tono dell'umore, però insomma quell'esaltazione serve. Ho visto anche Marotta ieri che non ha voluto guardare il rigore, quindi è una pazzia che ha coinvolto anche lui.
Qual è stato il momento in cui hai detto ecco adesso la buttiamo via, e il momento in cui hai detto ecco adesso la vinciamo ieri?
Allora ho detto adesso la vinciamo dopo il 3-3 di Acerbi. Lì mi sono sentito la finale, te lo dico sinceramente.
Anche se
perché
era evitabile i rigori, no? Perché l'Inter magari non ha questa batteria di rigoristi, soprattutto molti erano usciti, quindi poteva diventare un problema.
Ma aspettavo di non finirla i rigori, okay. Sai, quelli sono i segni del destino. Quando Yamal colpisce il palo del potenziale 4-2 e il pallone non esce, addirittura torna in campo 20 metri più avanti, lì è un segno del destino. Se ti segna poi Acerbi, che è un uomo della provvidenza, che ha realizzato il primo gol in Champions, che lo ha fatto in una partita così memorabile, che lo ha fatto in una posizione di campo non sua, allora lì quelli sono segnali, li devi cogliere. Lo abbiamo buttata via, l'ho pensata dopo il 2-1 del Barcellona, perché ho visto loro fisicamente più avanti, ho visto un Inter che sembrava un po' spenta fisicamente, poi è stato bravo Simone Inzaghi con i cambi, perché è riuscito poi a mettere dentro gente come Zielinski, che ha fatto una grande partita secondo me davanti alla difesa, gente come Taremi, che è entrato benissimo nel gol del 4-3, non solo, e ho visto insomma Frattesi, insomma i cambi hanno fatto ieri la differenza.
Ti chiedo quanti meriti all'Inter e quanti demeriti ha avuto il Barcellona ieri, che magari avanti per 3-2 negli ultimi due minuti vedi Flick che mette Lewandowski laddove magari qualcuno avrebbe messo in Italia il secondo portiere anche.
Allora vedi, il Barcellona ha il futuro dalla sua, secondo me, a patto però che non perda l'umiltà, che non ho visto in queste due partite contro l'Inter. Anche nelle dichiarazioni post partita secondo me hanno peccato un po' di presunzione, c'è stata quella nota di arroganza che non mi piace. Quando tu parli di arbitraggio a favore dell'Inter, secondo me non stai né in cielo né in terra da un punto di vista della razionalità, perché ieri c'era un calciatore del Barcellona che dopo l'episodio di Acerbi andava espulso, quindi intanto tu giocavi in 10 uomini, questo non è successo.
Qualcuno dice anche Mkhitaryan sul famoso fallo che poi non era rigore ma era al limite dell'area, che una volta che
Mkhitaryan era al limite dell'area, secondo me la decisione ci stava di non espellerlo, perché comunque poi se andiamo a vedere l'azione vedi come era dischierata la difesa, insomma.
Però poteva essere il secondo giallo, almeno il secondo giallo era espulsione lì.
Poteva essere il secondo giallo, sì, poteva esserci, poteva stare, però tra il poteva stare il secondo giallo e l'espulsione c'era sicuramente per lo sputo ad Acerbi, forse secondo me parliamo di due episodi che quelli del Barcellona dovrebbero anche considerare. Invece se loro parlano a fine partita, dopo che hanno preso praticamente 8 gol, perché poi di fatto il gol dell'andata del 4-3 di Mkhitaryan è stato annullato per un non nulla, quindi tu devi riflettere un attimino sulla fase difensiva e sulla poca umiltà che hanno manifestato, pure avendo secondo me un'atleticità superiore a quella dell'Inter, una fisicità superiore, perché poi abbiamo visto che hanno corso per tutti i 120 minuti ieri e per tutti i 90 e passa la partita di andata. Devono secondo me peccare meno di arroganza in alcuni momenti, sia della partita e nelle dichiarazioni. Per il resto penso che il futuro sia dalla loro parte, perché questa è la squadra in questo momento, a mio avviso, più forte al mondo, il Barcellona.
Devono un po' sistemarsi in difesa però, o almeno avere... Devono... Sai, il Barcellona del tiki-taka, per dire, era una squadra prevalentemente offensiva, però dietro c'aveva i Puyol che tenevano... adesso con Araujo, che abbiamo visto come ha marcato tutta la partita, o meglio, quando ha marcato soprattutto Acerbi in occasione del gol, capisci che devi... Se vuoi giocare con quel baricentro, devi avere almeno qualche difensore che però sia... di quelli tosti, no? Per migliorarti.
Loro devono sicuramente migliorare in questo, però ecco, se dobbiamo fare un'analisi poi critica, la dobbiamo fare anche sull'Inter, che sul 2-0 ha permesso al Barcellona di rientrare in partita e lo ha fatto sia all'andata che al ritorno. Insomma, ci sono i meriti e i demeriti di tutte e due le squadre in questa semifinale straordinaria.
C'è una nota audio, Giorgio, ce l'andiamo a sentire tra pochissimo. Nel frattempo Gianni da Brindisi dice: è stata l'esperienza che ha vinto ieri, sei d'accordo?
Nella gestione di alcuni momenti della gara sì, ma questo lo avevamo detto anche nel prepartita, nel senso che la beata gioventù del Barcellona, e ripeto il futuro è dalla loro, secondo me. Poi Flick è un allenatore che il triplete lo ha fatto al Bayern Monaco, l'ha fatto, cioè è un allenatore meraviglioso a mio avviso, a me piace tantissimo, e in alcuni momenti della gara sì, l'esperienza ha contato di più, ma lo vedi nei momenti in cui la squadra non perde lucidità, cioè l'Inter non ha perso lucidità dopo il 2-2 dell'andata, perché poi là l'inerzia era tutta a favore del Barcellona, e non lo ha fatto neanche ieri dopo il 3-2 di Rafinha. Cioè, dopo il 3-2 di Rafinha io sfido una qualsiasi squadra a mantenere una capacità di attaccare lucidamente come ha fatto l'Inter, perché poi sai, ci si può andare in avanti all'arrembaggio, ma bisogna essere lucidi, razionali nel porre in essere un attacco efficace. L'Inter lo ha fatto nell'azione del 3-3.
Tu proveresti a convincere Frattesi a restare, dicendo: guarda, magari non avrai sempre spazio, però quello che ti prendi è uno spazio che è decisivo, come ieri.
Ma io dico sempre che poi il percorso è fondamentale, indipendentemente da come andrà la finale, questo tu lo sai, te l'ho sempre detto, sì. La stagione dell'Inter è straordinaria, è meravigliosa, è arrivata l'Inter a giocare la seconda finale di Champions in 3 anni, per molti calciatori sarà l'ultima occasione di tentare di vincere la Champions League, penso a Mkhitaryan, Acerbi, Sommer, Darmian, sono calciatori che hanno un'età importante, quindi Arnautovic stesso, calciatori che hanno un'età importante, quindi per loro sarà l'ultimo giro di giostra, diciamo così, in Champions League a questi livelli. Però vuoi andare a giocare in un'altra squadra, dico a Fratesi, benissimo, per fare più presenze, d'accordo, per avere una quantità maggiore di presenze, ma la qualità della presenza secondo me conta e fa sempre la differenza in determinati momenti di quelle che poi è la storia del calcio. Io l'ho detto, io da tifoso interista sono contento di aver vinto tanti scudetti, però tra gli scudetti che ho vinto, e me li ricordo, ma non tutti, è la UEFA di Gigi Simoni o la notte di Madrid contro il Bayern Monaco, secondo me certe notti restano nella memoria dei tifosi ancor più di tanti campionati, e l'Inter ti dà la possibilità di giocare queste notti. Frattesi lo sa, poi la scelta sarà sua, perché comunque è un professionista meraviglioso, se vuol giocare di più che vada pure, insomma, ecco.
Sentiamo la nostra audio, vai Giorgio.
Ci siamo? No, sono Antonio da Milano. Quando la Juventus si trovò senza Conte, prese Allegri, che arrivò tra gli sputi, gli insulti, alla fine fece quello che fece. Che cosa voglio dire con questo? Che il discorso che facevate prima è corretto. Bisogna prima capire la società. Tu puoi mettere ad allenare chi vuoi, ma se dietro non è la società che ti supporta, non c'è niente da fare.
Allora, il discorso di Antonio riprende una chiacchiera che facevo prima con sia con Costantino Nicoletti che con Ivan Cardì, e coinvolgo anche te, Raffaele. Cioè,
sì.
In questo momento c'è Conte che sta incidendo e decidendo per lo scudetto al Napoli, Marotta che ha inciso e sta decidendo molto di questa seconda finale di Champions League con l'Inter, e due ne aveva centrate con la Juventus.
Sì.
Qualcosa non ha funzionato alla Juventus, al di là del fatto che quando è andato via Conte, condivido il pensiero di Antonio, è arrivato Allegri tra fischi e pernacchia, che però ha fatto anche meglio se vogliamo, poi però a un certo punto nella voglia di voler cambiare tutto troppo hai perso la Juventus e l'hai concessa forse ad altri un pezzettino di Juventus.
Beh, l'addio di Marotta secondo me è stato un errore colossale da parte della dirigenza bianconera, questo lo abbiamo detto più volte, perché poi Marotta è un dirigente non soltanto straordinario da un punto di vista di quelle che sono le capacità sportive, ma da un punto di vista di quelle che sono le capacità umane di gestire determinate pressioni in determinati momenti della stagione, di saper allentare certe tensioni, dialetticamente anche spostare quelli che sono gli obiettivi. Poi vogliamo parlare di Conte. Io Conte decisivo al Napoli, sì, però Conte non è che non ha la società a Napoli, perché poi altrimenti qua diamo i meriti a Conte di quello che sarà uno scudetto senza poi andare a dare i meriti a De Laurentiis, perché De Laurentiis, miei cari amici di Napoli, potrebbe conquistare il secondo campionato nell'arco di pochi anni come ha fatto Ferlaino, quindi entrare nel Parnaso degli immortali della storia del Napoli. Lo ha fatto facendo un mercato importante, perché qui poi sembra che a Conte non gli hanno comprato nessuno, quando gli hanno comprato Buongiorno, McTominay, Spinazzola, Neres, Lukaku, Gilmour, questi sono giocatori. McTominay, ecco. Lo ripetiamo all'infì perché forse qualcuno non lo capisce, e qua invece ci si attacca all'addio di Kvaratskhelia e si dimentica poi che il signor Spalletti, che a differenza di Conte è arrivato ai quarti di finale di Champions League nonostante abbia vinto un campionato ed è stato eliminato secondo me perché Osimhen era infortunato e non era quindi al top, in estate aveva perso giocatori come Fabian Ruiz, giocatori come Insigne e Koulibaly. Sì, poi qualcuno dirà i sapientoni che gli hanno preso Kim e Kvaratskhelia, che i sapientoni stessi non conoscevano perché erano due sconosciuti. Quindi meriti di Conte, d'accordo, ma non facciamo passare la società a Napoli come una società assente o una società di sprovveduti, perché è una società secondo me con gli attributi, e lo dimostrano i risultati che il Napoli ha ottenuto e sta ottenendo.
Concordi invece, mi sembra di sì, però te lo chiedo in maniera diretta, che la ricostruzione, l'ennesima della Juventus, deve partire intanto dalla società, dalla struttura, prima della scelta dell'allenatore, di tutto quanto il resto, che se quest'anno non ha funzionato è stato perché è stato un po' dejuventinizzata troppo la squadra.
L'hai detto bene, dejuventinizzata, e questo è il termine corretto, Enzo. Ma certo, la società Juventus deve, secondo me, intanto riequilibrare quella che è la parte della dirigenza. Io non so che cosa succederà con Giuntoli, però se andiamo a valutare il lavoro degli allenatori come un lavoro insufficiente, parlo del lavoro di Thiago Motta, allora dobbiamo pensare anche al tipo di mercato che ha fatto Giuntoli, perché la Juventus ha speso bei soldini quest'anno, cioè la Juventus ha speso sul mercato un bel po' di danari. Poi se si toglie,
quindi l'allenatore è importante anche quando ti fanno la squadra, poi tutto sommato
l'allenatore è importante, ma è chiaro che poi tu vai a vedere i giocatori che ha comprato la Juventus. Allora, Nico Gonzalez, secondo me, a parte qualche sprazzo nell'ultimo periodo, l'abbiamo visto poco. Con Mainers non l'abbiamo visto quasi mai. Con Seisao, secondo me, gioca, però è abbastanza confusionario per quello che fa in campo. Douglas Luiz non l'abbiamo visto mai. Cabal purtroppo si è infortunato. Kalulu, che è stato preso per fare la riserva, è diventato importante. Hai speso, secondo me, tanti soldi per Di Gregorio quando c'avevi Szczęsny, che secondo me era un portiere di differente caratura. Per fortuna hai preso Khéphren Thuram, che è un giocatore meraviglioso. Nel mercato di gennaio hai preso Kolomwani, che secondo me sta facendo rimpiangere Vlahovic per il tipo di gioco che fa la Juventus. Quindi, insomma, hai venduto Fagioli, hai venduto dei calciatori in estate, hai fatto delle valutazioni. Poi, ripeto, la pressione della maglia della Fiorentina è diversa da quella della Juventus, però hai mandato via Ken e hai tenuto Milik, che poi di fatto non ha fatto niente quest'anno. Quindi, insomma, anche Giuntoli va messo in discussione, a mio avviso, e quindi la società deve partire da gente juventina. Sono contentissimo, sono strafelice di vedere Chiellini sempre più al centro della Juventus.
Qual è stato, secondo te, invece, qual è l'errore che l'Inter non deve fare dopo questo mini ciclo, diciamo, che si chiuderà in qualche modo, che, come hai detto tu, molti avranno quest'ultima opportunità di giocarsi magari una finale di Champions League, poi si cambierà tanto. Ecco, cosa deve fare l'Inter per cambiare e non stravolgere quello che è diventato?
L'Inter non deve fare l'errore che si fece nel 2010. L'Inter deve rinnovare la squadra, indipendentemente da come andrà la finale di Champions. E io mi auguro che l'Inter possa vincere, ma me lo auguro per Simone Inzaghi, perché Simone Inzaghi credo sia la reincarnazione di Gigi Simeone. Io questo l'ho sempre detto. È un allenatore che nei modi, anche ieri quando ha fatto i complimenti al Barcellona, no? Lo ha fatto con quella professionalità, con quella sportività che mi piace, che apparteneva a un grande come Gigi Simeone, che resta il mio allenatore interista preferito nella storia. Penso comunque, tornando alla tua domanda, che l'Inter debba rinnovare i giocatori e che non si debba in qualche modo lasciar condizionare da quelli che poi sono i risultati sportivi. Ma ripeto, questo lo deve fare indipendentemente dal successo in Champions o meno. Ci sono dei giocatori avanti negli anni, ci sono dei giocatori che e in qualche modo dovranno salutare, Correa, Arnautovic, forse anche Acerbi, perché devi puntare poi su dei giovani, devi puntare su dei giovani che avranno bisogno di tempo per capire l'Inter, per cucirsi addosso la maglia e per tornare nuovamente a lottare per certi obiettivi. Però è una scelta che devi fare, altrimenti fai come ai Lakers, che tieni ancora un grandissimo campione come LeBron James, ma ti dimentichi che ha 40 anni, e se non tagli LeBron James, poi il rinnovo dei Lakers non parte mai.
Raffi, ieri addirittura Taremi ha giocato una discreta partita, ieri era la serata giusta proprio.
Ma Taremi ieri ha fatto una partita importante, ha confermato quello che aveva fatto nella partita di andata. Ma il discorso di Taremi è diverso da quello di Correa. Cioè, Taremi poi, se andiamo a vedere negli ultimi anni nel Porto, perché lui è arrivato al Porto nel 2020, veniva dal Rio Ave, no? Ha fatto nel 2020-2021, credo abbia fatto 16 gol in 34 partite. Addirittura ha fatto meglio nel 2021-22, perché ha raggiunto i 20 gol, riducendo le presenze. Nel 2022 ne ha fatti 22 di reti. Poi l'anno scorso ha avuto un periodo un po' costellato da qualche infortunio, ha realizzato solo 6 gol. Però è un giocatore che questo ha sempre giocato titolare. Quindi quando tu chiedi a Taremi di entrare a partita in corso e di cambiare, in qualche modo devi anche cambiare il suo approccio alla partita. E non è facile, per chi è sempre stato titolare, entrare e far bene in quel quarto d'ora, 20 minuti. Devo dirti che però, mentre in campionato fai fatica, in Champions si riesce meglio, perché poi ci sono partite per questi calciatori che la Champions l'hanno fatta. Taremi gli ha dato del tu, da quando è al Porto praticamente ha sempre fatto la Champions.
La mia ultima domanda / riflessione che faccio con te è: A questo punto l'Inter ha messo chiuso in un cassetto e archiviato definitivamente il discorso scudetto, o queste partite ti dicono, sai che c'è, ora ho ritrovato energie mentali che magari mi sopperiscono a quelle fisiche, conservando il meglio per la finale, però un po' di pressione almeno al Napoli la voglio mettere, hai visto mai che inciampa, io mi faccio campionato e Champions?
Ma Enzo, guarda, 2 anni fa secondo me l'Inter perse la Champions League perché purtroppo non poté contare nella finale su Mkhitaryan e quindi fu costretto Inzaghi a spostare Çalhanoğlu nel ruolo di mezzala e far giocare Brozovic regista, spostando di fatto quelli, alterando quelli che erano gli equilibri che l'Inter aveva poi trovato proprio spostando Çalhanoğlu, trasformandolo in regista. Secondo me deve Inzaghi puntare sulle alternative, sulle riserve in campionato, indipendentemente dalla matematica, indipendentemente da quello che è il campionato, che resta un obiettivo importante. Però l'Inter l'anno scorso si è cucito la seconda stella sul petto, lo ha fatto vincendolo contro il Milan in un derby che resta memorabile, in una stagione che resta straordinaria. Il 21esimo scudetto lo vincerà, è scritto nelle stelle, lo vincerà tra 2, 3 anni, 4 anni, lo vincerà. La Champions non capita sempre, occhi, orecchie, testa sulla Champions, far recuperare energie psicofisiche a giocatori che sono un po' giù, penso a Thuram, Dumfries, Di Marco, Barella, perché le hanno giocate tutte, le hanno giocate tante, e poi insomma vedere, fare i complimenti al Napoli quando sarà, se sarà per lo scudetto, e pensare a quelli che sono gli obiettivi dell'Inter, che resta la Champions League e basta in questo momento.
Grazie a Raffaele Garinella, ciao Raff, un grande abbraccio.
Un abbraccio grande a te caro Enzo, un caro saluto agli amici in ascolto.
Ultima pausa per noi, nel frattempo mandiamo il link al buon Alain Valnegri, che giustamente prima mi ha detto, è vero, mi sta fregando l'orario, il fuso orario, quindi ci aspetta e con lui andremo a raccontare un po' se lui ha percepito, anche se non si trova adesso a Barcellona, però ha percepito da Barcellona come è stata vissuta questa semifinale, la racconteremo e presenteremo anche l'altra semifinale, quella di questa sera tra Arsenal e Paris Saint-Germain, anzi tra Paris Saint-Germain e Arsenal, perché Arsenal e Paris Saint-Germain si è già archiviata con la vittoria del Paris Saint-Germain per 1-0. Torniamo tra poco. È venuto il momento di spostarci nel mondo, dovremmo essere in Grecia a questo punto con Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno! Dove sei?
Enzo, buongiorno. Sì, sono in Grecia, sono tornato dal Sudafrica e mi fermo un po' in Grecia.
Ti fermi un po' in Grecia? Quando è che torni a Barcellona? Quando hanno finito di festeggiare per ieri?
Non lo so ancora, tanto è il mio anno sabbatico, dunque...
Ah, il tuo anno sabbatico.
Però ho mandato un po' di messaggi, li ho mandati.
Come l'hanno presa lì?
Certi non rispondono, certi...
Ma dipende da quello che gli hai scritto nel messaggio, però.
Gli arbitri, il calcio, il catenaccio, vabbè. Però rimangono i fatti. Negli almanacchi comunque l'Inter è andata in finale eliminando il Barça.
Senti,
Adios.
Esatto. Sai, catenaccio non mi sembra, ma comunque anche fosse stato, forse dovrebbero imparare qualcosa nella fase difensiva a Barcellona, no? Che non c'è proprio.
E nella gestione del risultato, perché portarti sul 3-2 e mettere Lewandowski, diciamo che... Vabbè, forse aveva sentito che la partita sarebbe andata ai tempi supplementari, non lo so, però vabbè.
Cioè, 2 minuti dalla fine tu dici, oh, vedi che andiamo ai supplementari, mo metto Lewandowski. Allegri, che qualcuno qua, insomma, Antonio, che saluti, abbraccio, dice, voi dite sempre che Allegri ha migliorato Conte, ma non è vero, perché Allegri ha trovato una squadra con 3 scudetti consecutivi, Conte ha trovato una squadra con 2 settimi posti, però Antonio, ti piaccia o no, Allegri poi l'ha portata 2 volte in finale di Champions League, Conte invece si fermava in Europa League, uscì anche in quella famosa partita col Galatasaray, col campo infangato, perché voleva fare il record di punti, quindi insomma Allegri la migliorò quella Juventus, che poi si migliorò col tempo perché arrivarono nuovi giocatori. Però per dire, Allegri, o meglio Szczęsny, che ha giocato con Allegri fino all'anno scorso e quest'anno si è trovato a fare il libero, magari là, a 2 minuti dal termine, con il risultato di vantaggio, avrebbe cominciato a dire adesso ogni pallone deve finire su Marte, e invece Flick ha messo Lewandowski.
Ma non si capisce bene, alla fine... Beh, alla fine il Barça comunque, e ne parlavamo ieri, che poteva essere una delle chiavi delle partite, non ieri, altro ieri, che la mancanza di esperienza a questi livelli comunque la paghi. Se prendiamo l'11 del Barça ieri sera, quanti giocatori avevano giocato una semifinale di Champions? Mm. Dunque, a partire da lì, a parte Lewandowski, nessuno. Dunque, a partire da lì è chiaro che vai incontro a certe sconfitte come quella di ieri, che pesano, però una squadra giovane e che comunque sta accumulando esperienza. E poi, ultimamente, il Barça in Champions, negli ultimi 15 anni, ha sofferto tanto. Ricordati l'eliminazione a Roma, la remontata a Roma, la remontata a Liverpool. Cioè, Barça fuori casa, anche un 3-0, mi ricordo, a Torino contro la Juve. Barça fuori casa soffre e su quello comunque deve crescere. È un upgrade che deve fare il Barça in trasferta quando gioca in Champions.
Tra l'altro, Alen, Lewandowski si porta sulla coscienza quel gol che ha sbagliato clamoroso quando Yamal, a un certo punto, che ha corso tutta la partita, ha fatto i numeri tutta la partita, arriva sul fondo, spennella quel pallone che è un cioccolatino, scavalca Sommer, e Lewandowski deve fare con la fronte così e la mette in rete, invece la prende con la parte alta della testa e la butta fuori. Quindi paradossalmente Lewandowski non solo l'hai messo nel momento sbagliato, ma mi è sembrato non impattare bene la gara.
No, e poi hanno trovato comunque un Sommer che ieri è stato decisivo.
Sì.
Cioè, è stato spesso volentieri criticato Sommer, che era forse il punto debole dell'Inter, eccetera. Ieri sera, ragazzi, prestazione XXL. Alla fine la parata su Yamal nei tempi supplementari è
pazzesca.
È da quadro. Alla fine, niente. L'Inter va in finale meritatamente, ci dimostra che comunque, quando vuole, è una squadra tra i top europei, e ci dimostra pure che in Italia, in Serie A, forse è venuta a mancare di motivazione nel momento chiave. E il Napoli ne ha approfittato, ma è vero che fisicamente penso che comunque la squadra sia molto stanca, perché non ricordo, forse a Firenze, non ricordo un Inter prendere 3 gol in 45 minuti. Questo nel secondo tempo ha sofferto tanto l'Inter, Enzo.
Sì,
tanto,
sì.
Tanto, però poi ha avuto comunque il morale, la gara, come dicono gli spagnoli, di avere quella capacità di reagire, di ribellarsi e trovare quel gol. Anche un premio a Frattesi, che comunque quest'anno c'è sempre stato il dibattito del fatto che Frattesi comunque meritasse più minutaggio. Però, guarda caso, entra nella semifinale di Champions e segna il 4-3, che porta l'Inter a rigiocarsi una finale di Champions.
Che gioca dopo 2 anni, quindi seconda finale in 3 anni per l'Inter, e dall'altra parte troverà o Paris Saint-Germain o Arsenal. Questa sera la vedrai la partita, immagino di sì.
Come no?
Ti chiedo, che Paris Saint-Germain ti aspetti, che Arsenal ti aspetti, che epilogo ti aspetti?
Beh, l'Arsenal, la partita d'andata, comunque il primo tempo abbiamo visto poco Arsenal, un Arsenal con troppi errori individuali, un Arsenal con dei limiti a livello creativo, cioè senza Odegaard l'Arsenal nel attivare i suoi attaccanti è molto limitato, perché quando Odegaard non c'è soffre. Non aveva Thomas Partey, che è uno che comunque conduzione ti può rompere le linee, perché è potente, è quella velocità. Abbiamo visto un Arsenal, a chi manca un centravanti, io andrei subito su Osimhen senza pensarci, e questa sera torna Thomas Partey. Mi aspetto un Arsenal un po' più cattivo, un po' più competitivo, più preciso, contro un Paris Saint-Germain che sta vivendo una stagione a livello collettivo spettacolare. C'è il centrocampo del Paris Saint-Germain con i due portoghesi, con João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz. Il centrocampo è dominante. L'abbiamo visto nel primo tempo a Londra. C'è in fase di pressione. Cioè, quanti palloni ha recuperato in campo contrario a Londra? E poi la costruzione del gioco, comunque, sono precisi, sono vivi. Una squadra dove tutti lavorano. Luis Enrique ha costruito veramente una bella squadra.
E poi è forte nel Barcellona.
Secondo me è più concreta che il Barcellona. Paris Saint-Germain sa vincere 1-0. Il Barça non sa vincere 1-0 a questi livelli. L'abbiamo visto. Cioè, una semifinale con 2-3-3, la ricordi tu?
No, assolutamente. e non ricordo una squadra che sul 3-2 in trasferta, quando ha archiviato la partita, appunto, invece di chiuderla o chiudersi, la si espone e si prende il 3-3 e poi il 3-4.
Beh, cercava il 4-2, ma la mentalità, vabbè, l'ADN, no? Quando dicono, però è una critica, comunque io ho sempre detto è più importante vincere, io lotto contro questo da quando sono a Barcellona con chi lavora con il Barça, e loro hanno questa mentalità.
Per te è più importante,
così perdi tanti trofei.
Certo, per te alla fine,
alla fine cosa ti rimane?
Sono d'accordo con
te. Se sei sconfitto con gli onori, comunque sì, fa piacere, però sei sconfitto.
Sei sconfitto comunque, quindi alla fine non ti resta niente, assolutamente, io sono d'accordo.
No, poi quante squadre dominanti a livello offensivo hanno vinto? Che sia nazionali o squadre di club. Cioè, c'è stata la generazione di Guardiola, il Dream Team di Guardiola, la squadra di Luis Enrique, l'Ajax di Cruyff, Milan di Sacchi, poi quante più?
No, basta, certo.
Il Galacticos del Real Madrid, ma non era così offensivo questa squadra. Aveva tanti giocatori offensivi, ma
comunque,
non era così,
se puoi essere offensivo,
molto efficiente.
Comunque, se vuoi essere offensivo, deve avere qualcosa di meglio di Araujo lì dietro, per esempio. Comunque, devi avere almeno un
Puyol. Araujo, per giocare il calcio che gioca il Barça, è sopravvalutato. Araujo è forte fisicamente, è forte nei duelli, è forte negli spazi stretti, nell'anticipo, però nella lettura del gioco, nella costruzione del gioco, è troppo esposto per l'intelligenza calcistica che ha Eric Garcia, che è molto più limitato di Araujo a livello atletico, sulla velocità, sull'aggressività, però al senso della posizione, sa giocare quel tipo di calcio e tecnicamente, cioè, può anche fare il mediano costruttore, il playmaker Eric Garcia. Araujo è un marcatore.
Il Paris Saint-Germain
mi sorprende tutto questo hype che c'è sempre stato con Araujo.
Dici tu, non è proprio quello che ti fa la lettura difensiva alla Puyol, per dire che Puyol era totalizzante di dietro, no? Era pazzesco.
Beh, ma lì è un difensore globale Puyol.
No, avevi veramente una difesa che si poteva permettere di essere attaccata a campo aperto. Ti sapevano tranquillamente chiudere tutti gli spazi o comunque rimontare. Senti, invece il Paris Saint-Germain è arrivato un po' alla sublimazione della sua crescita, può crescere ancora con Luis Enrique?
Ma può crescere ancora, può crescere ancora, soprattutto contro squadre che praticano un calcio molto diretto, molto fisico, con ritmi alti come la Aston Villa. Cioè, a Villa Park 3 settimane fa non meritava di passare il Paris Saint-Germain. È probabilmente la partita del 2025 dove ha sofferto di più la squadra di Luis Enrique. È lì fronte a una squadra molto forte atleticamente, molto aggressiva, che aveva il dominio dell'area del Paris Saint-Germain. Senza Donnarumma oggi probabilmente mi starebbe analizzando Arsenal Aston Villa,
Sì.
Però hanno superato quel turno, il portiere è stato decisivo quando doveva esserlo, che negli ultimi anni comunque ha fatto perdere un po' di eliminazione il Paris Saint-Germain in Champions, Donnarumma. Sì. E niente, fa parte del percorso di crescita. Ha ancora margini? Sì, ancora margini. Ancora margini su quell'aspetto che ti ho menzionato. E poi crea tanto questa squadra. Deve crescere un po' nel cinismo. Se riesce a crescere sotto quei due aspetti diventerebbe una squadra ingiocabile.
Mettiamo che dovesse centrare la finale Paris Saint-Germain battendo l'Arsenal stasera, fossi nell'Inter, come imposteresti la finale?
Da Inter? L'Inter sa cambiare pelle. L'Inter sa cambiare pelle, sa adattarsi al rivale, sa leggere dove far male al rivale. È una squadra che non ha problemi a difendere col blocco basso, perché ha comunque degli argomenti per poter attaccare anche con un blocco basso. E il Paris Saint-Germain soffre quel tipo di squadra. A Parigi sono sicuro che comunque, anche se c'è una rivalità speciale e un odio reciproco col Barça, calcisticamente, analizzando i modelli di gioco, eccetera, preferirebbero comunque giocarsi una finale contro il Barça. Contro l'Inter, contro quel tipo di squadra, secondo me soffrirà il Paris Saint-Germain. Io fossi tifoso dell'Inter, preferirei giocare col PSG che contro l'Arsenal.
Dici tu, perché comunque l'Arsenal è una squadra che Allora, il Paris Saint-Germain, come dici tu, più o meno puoi identificarlo. L'Arsenal può essere un po' più imprevedibile forse nella lettura di una partita da preparare.
No, ma la squadra, anche lei che sa cambiare il registro. Adesso l'Arsenal ha tre giocatori, la partita andata aveva tre giocatori importantissimi, per non dire chiave in questa squadra, che è la Fiori in difesa, Thomas Partey a centrocampo e Havertz in attacco. Cioè, l'Arsenal sta giocando senza centravanti, con Gabriel Jesus e Havertz fuori, si deve inventare, si è inventato Merino centravanti, Trossard, abbiamo capito che comunque non è centravanti assolutamente, e adesso aspettiamo di vedere stasera le scelte di Arteta, che torna a Parigi, è stato giocatore del Paris Saint-Germain, e non do per sconfitto l'Arsenal, penso che l'Arsenal sia capace di portare i parigini almeno ai tempi supplementari.
Qual è il segreto del successo dell'Inter in questa fase di Champions, in questa Champions League fino ad ora?
Il collettivo. Quando il giocatore che pareggia per portare la gara ai tempi supplementari è un difensore, e quando il gol decisivo te lo segna un mediano, un centrocampista, un box to box, un'andata e ritorno come Frattesi, significa che comunque qualcosa a livello collettivo hai fatto bene, il plasmare proprio la squadra. Cioè, Dumfries ha fatto due partite, ma illegali, sinceramente. Sì. L'Inter ha fatto capire che quando vuole, comunque, è la migliore squadra italiana, per me è la più competitiva, e a livello europeo si fa rispettare come. Cioè, l'Inter è arrivata in finale eliminando il Bayern Monaco e il Barça. Esatto. Bisogna anche menzionarlo, perché penso che sia importante.
Io sono molto curioso di vedere questa finale, ma soprattutto la semifinale di stasera, che come dici tu non trovo nulla di scontato, anche se io ho un debole per Luis Enrique e vorrei vederlo in finale, però vediamo un po' quello che succede. Anche tu c'è il debole per Luis Enrique?
No, assolutamente zero, non lo sopporto
addirittura. Come mai?
No, perché odio i giornalisti, e comunque sono okay. Tante storie che comunque ci ha denigrato, ci denigra continuamente, anche un amico della sua infanzia, Chicon, che è diventato giornalista, quando ha scelto di fare il giornalista ha deciso di non parlare di più. Dunque no, sinceramente. Come allenatore sì, come allenatore ha qualcosa di geniale, però come persona...
Non ti piace, perfetto.
Per niente.
Arteta?
Arteta mi piace, molto. Per me è uno che comunque ha imparato da Guardiola ed è riuscito a disegnare il suo modello di gioco. Guardiola, Luis Enrique pure era assistente di Guardiola, tutti e due comunque ha lavorato con Guardiola. Luis Enrique è più vicino a Guardiola, secondo me, è più da copy-paste. Arteta ha disegnato il suo modello di calcio, e le squadre hanno una mentalità molto distante dalle squadre di Guardiola, perché sono cattive.
No, è così. Alen, non ci resta che vedere questa semifinale, darci appuntamento a domani, vedere com'è andata, e poi ce la giochiamo in anticipo. Grazie ad Alen Valnegri, ciao Alen.
Ciao Enzo,
salutaci Atene. Noi invece siamo pronti a dare spazio a Marco Piccari, a Maracanà che sta per partire. Ringrazio Giorgio Sorani,
mangia il pollo con le mani,
Andrea Maiocca dall'altra parte del
vetro,
che gli sta per subentrare. Vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.